Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il cuore di Maria, più di ogni altro, è un cuore umile, capace di accogliere i doni di Dio. E Dio, per farsi uomo, ha scelto proprio lei, una semplice ragazza di Nazareth, che non viveva nei palazzi del potere e della ricchezza, che non ha compiuto imprese straordinarie. Chiediamoci, ci farà bene, se siamo disposti a ricevere i doni di Dio o se preferiamo piuttosto chiuderci nelle sicurezze materiali, nelle sicurezze intellettuali, nelle sicurezze dei nostri progetti.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha tenuto domenica 9 ottobre, presiedendo la Santa Messa in occasione del Giubileo Mariano in piazza San Pietro, Giubileo che si è tenuto a Roma dal 7 al 9 ottobre. Come è accaduto spesso nei nostri incontri in questo mese di ottobre, dedichiamo una parte del nostro tempo insieme proprio alla Madre di Dio. Ricordiamo che ottobre è il mese del Rosario, un mese nel quale abbiamo celebrato, festeggiato la Madre di Dio in diverse occasioni. E allora dedichiamo anche oggi la prima parte del nostro incontro ad una riflessione sulla Vergine Maria. Lo facciamo a partire da una preghiera di Papa Francesco contenuta nella bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, Misericordiae Vultus, nella quale Maria viene invocata come Madre della Misericordia. Prima di presentare il nostro ospite, ascoltiamo questa preghiera di Papa Francesco. La legge per noi Rosario Tronnolone.
Maria, Madre di Misericordia, la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni in questo anno santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come te, Maria, ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. Scelta per essere la madre del Figlio di Dio, Maria, sei stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere arca dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Hai custodito nel tuo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù. Il tuo cantico di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. Presso la croce, Maria, insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso, ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria, tu attesti che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti, senza escludere nessuno. Rivolgiamo a te la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il volto della misericordia, tuo Figlio Gesù.
Questa è la preghiera a Maria, Madre della Misericordia, di Papa Francesco. Ascoltiamo la riflessione, a partire proprio da questa preghiera, del padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
Maria, nell'anno della misericordia, come in tutto il mistero di Cristo e nel mistero della Chiesa, non è una presenza accessoriale, ma è una presenza che sta intimamente vincolata con il volto della misericordia di Dio, che è il Figlio. Invocare Maria con il titolo di Madre della Misericordia significa vedere in lei la matrice da cui è scaturita la misericordia per l'umanità intera. Dio è misericordia, Lui è la sorgente della misericordia e il suo Figlio, il Cristo, è il volto visibile della misericordia di Dio. Ma questo volto visibile non avremmo mai potuto contemplarlo senza il cuore e la carne della Vergine Maria. Non possiamo rallegrarci per il volto della misericordia di Dio senza volgere anche il nostro sguardo a colei che ha dato carne, che ha reso visibile l'invisibile. Per questo Maria è, come dicevo, matrice della misericordia, che è la misericordia che scende dal cielo sulla terra. Lei è stata la prima anche ad essere colmata di misericordia. L'essere stata concepita senza peccato originale già dice l'infinita misericordia di Dio, che ha trovato spazio senza alcuna resistenza, senza alcuna opposizione in questa creatura che è appunto la Vergine Maria. Il Papa termina la bolla con una preghiera mariana in cui dice che tutto nella vita di Maria è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. Dunque, dal momento del suo concepimento fino alla sua uscita da questo mondo, la vita di Maria sta tutta sotto il segno della misericordia di Dio. Possiamo anche dire che Maria è la via della misericordia. Dio ci è venuto incontro mostrandosi il misericordioso per via mariana. Senza di lei non avremmo potuto sperimentare questa tenerezza, consolazione, affetto, vicinanza, prossimità che chiamiamo la misericordia di Dio. Quindi Maria è la via che Dio ha scelto per venire nella nostra carne, per scendere nell'abisso del nostro cuore, nel baratro che siamo noi, e sollevarci, stringerci a sé con legami di affetto. Dunque Maria possiamo dire che è la via della misericordia che è discesa incontro a noi. Ma per l'altro verso possiamo anche dire che Maria è la via che ci conduce verso la porta della misericordia. A chi rivolgerci? Da chi farci accompagnare se non da colei che è stata colmata interamente dalla misericordia di Dio, a varcare la porta della misericordia che è il Cristo? Allora la via mariana, se da una parte ci assicura della vicinanza di Dio, perché ci è venuto incontro attraverso Maria, dall'altra la via mariana è una via sicura per incontrarci con il volto della misericordia di Dio, una via sicura che ci porta a barcare la porta della comunione inseparabile con Dio. Una preghiera molto conosciuta dal popolo cristiano, dal Medioevo, ma ancora oggi conosciuta da tutti, dai ragazzi come dai giovani, come dagli anziani, è la Salve Regina. E il Papa termina la bolla Misericordiae Vultus, con questa espressione: rivolgiamo a te, rivolta a Maria, la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il volto della misericordia del tuo figlio Gesù. Mi piace pensare che gli occhi misericordiosi di Maria sono tali perché riflettono, rispecchiano la misericordia di Dio. Maria non stacca mai i suoi occhi dal figlio che in cielo essa continua a contemplare giorno e notte. E guardando l'occhio misericordioso di Dio, lo sguardo misericordioso del figlio per l'opera delle sue mani che siamo noi, Maria riceve questa misericordia e ci vede, ci segue, ci accompagna guardandoci attraverso lo sguardo del suo figlio. Ecco perché Maria ha occhi misericordiosi, non perché i suoi occhi siano più misericordiosi del misericordioso che è il suo figlio, ma perché, essendo tutta relativa a Cristo, la misericordia di Cristo la invade intimamente e profondamente. E allora invocare che Maria ci guardi vuol dire essere sicuri, essere accompagnati verso un abbraccio che davvero ci riscalda interamente, perché è l'abbraccio di colui che è stato così misericordioso da dare tutto se stesso per noi.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 30ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 18 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Il testo del Vangelo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura, che è dal libro del Siraci, del capitolo 35esimo, c'è una selezione di versetti, in questi detti sapienziali che apparentemente, esplicitamente, parlano dell'imparzialità di Dio. Ma in realtà non è proprio esatto che Dio sia imparziale. C'è una frase che dice: la preghiera del povero attraversa le nubi, ne si quieta finché non sia arrivata. Allora, la preghiera del povero ha due caratteristiche. Ha una potenza particolarmente efficace e non si quieta finché non sia arrivata. E dice ancora: non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto. Allora, da una parte le nubi si aprono di fronte alla preghiera del povero, cioè c'è una preferenza del Signore. Altri testi dell'Antico Testamento parlano della realtà che Dio guarda l'umile, Dio preferisce il povero, Dio preferisce colui che con cuore semplice gli rivolge la preghiera. Ecco che noi abbiamo in questo testo del Vangelo di Luca il confronto di due preghiere, una che arriva al cielo, una che non arriva al cielo. Perché di fatto avremo questo pubblicano, che è una persona molto, molto disonesta? Un pubblicano è una persona che ha fatto molto del male, collabora con il potere romano per espropriare i beni e lucrare sull'erario romano, ed è uno che però vedrà la sua preghiera esaudita. Sarà giustificato, fatto giusto, cioè entrerà in rapporto con Dio, secondo la visione della giustizia che c'è nella scrittura. L'altro è una persona da bene, di cui non possiamo dubitare della sincerità. Lui elenca una serie di cose che fa e che sono non una millantato credito, ma una realtà. Digiuna due volte alla settimana e paga le decime tutto quello che possiede e non ruba, non è ingiusto, non è adultero e non farà certamente le cose che fa il pubblicano. È vero. Questo non c'è ombra di dubbio che dice la verità. Il problema è che lui non prega, l'altro sì. Il problema fra queste due preghiere è che la prima non è proprio una preghiera. Ascoltiamola. O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Lui ringrazia Dio, ma in realtà sotto sotto dovrebbe essere Dio che ringrazia lui, perché fa talmente tante cose belle. Qual è il problema di questo uomo? Questo uomo è davanti a Dio senza consapevolezza di quello che gli manca, senza consapevolezza della propria piccolezza, dell'essere infimo, niente, un bruscolo che non conta nulla. Di fronte a Dio, lui enumera le sue qualità, enumera i suoi successi, enumera le cose belle che sa fare e non si rende conto che Dio ha molto altro da dargli. Nello specifico, cosa manca al fariseo? E invece che cosa ha il pubblicano? Beh, il pubblicano ha coscienza di sé. Il pubblicano sa che gli manca tutto. Questo è il suo possesso. Sa di essere nell'errore. È un ottimo punto di partenza con Dio. Mentre quello che il pubblicano non ha è l'amore. Infatti il testo comincia con questa definizione: disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ripetiamo, le giustizie di questo fariseo non sono irreali, sono reali. Il problema è che non si rende conto di essere una persona invasa dal disprezzo, una persona segnata dalla incapacità di guardare gli altri con benevolenza. La sua è una vita di competizione. Lui non si definisce se non per quanto è migliore degli altri. Non sono come gli altri. Non si prega a partire da questo. Infatti le persone che pregano a partire dalla convinzione di essere tutto sommato buonine, tutto sommato ben fatte, si annoiano mortalmente quando pregano. E infatti finiscono per parlare di se stessi, mentre Dio non è qualcuno che fa qualcosa nella cosiddetta preghiera del pubblicano. O Dio ti ringrazio perché io non sono, perché io. Mentre il pubblicano chiede qualcosa a Dio: abbi pietà di me, peccatore. Il punto di partenza è quello che farà Dio. E il punto di partenza sarà che Dio lo può salvare, che Dio è più potente del suo peccato e nello stesso tempo è uno che, se non prende l'iniziativa lui, il povero orante sa che lui non è altro che un peccatore. È interessante anche notare questa cosa. Questi, il pubblicano, tornò a casa sua giustificato. Bisogna tornare a casa dalla preghiera. Non è tanto il momento in cui uno prega, perché si possono mettere in atto certe liturgie che sconvolgono l'apparato spettacolare di Broadway, si può mettere in piedi qualcosa con costumi e tutto quello che ci pare. Il problema è come torniamo a casa, il problema è che cosa ci portiamo dalla preghiera, perché possiamo sfoderare un apparato di rappresentanza, un apparato scenografico che ci lascia ammirati, ma non resterà pietra su pietra di quello che ammiriamo, dice anche il Signore Gesù. Mentre torneremo a casa, ce la vedremo con quelli di casa. Dove si misura la preghiera? Su come torni a casa. Quando torni a casa, come sei? Quando torni nelle cose? Se la preghiera prima e dopo la cura si è perfettamente identici, se uno prima di pregare e dopo pregare è la stessa identica persona, lo stesso pezzo di egoista che era prima, ecco, la preghiera è una profanazione, un occupare spazio sacro in maniera indegna. Invece questo povero penetra le nubi e insiste, primo perché è veramente povero e ha veramente sbagliato e c'è in lui un dolore che è basato nei fatti. Secondo, perché il problema non è stato l'apparato scenico, mettersi in piedi come l'altro. Il problema è stato entrare in relazione con Dio, lasciarlo operare, chiedergli veramente qualcosa e sapere che il problema, mentre si batte il petto, è il proprio cuore, perché l'atto di battersi il petto è l'atto di prendersela col vero colpevole, le scelte prese, le cose fatte. Ecco, parliamo ancora di preghiera, come nella domenica precedente, e qui si tratta di partire dalla propria povertà. Qui si tratta di partire da tutto quello che noi sappiamo essere irrisolto, povero e inguardabile in noi stessi. Curiosamente, proprio quello è ciò che ci porta a stare al cospetto di Dio.
E siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.